Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Prima della trasmissione, intanto vi ricordo l'incontro, il dibattito che teniamo qui a Radio Gamma 5, che è per sabato 28 gennaio alle ore 20:30 e riguarda il giudizio di necessità. Col giudizio di necessità nel ciclo di dibattiti siamo entrati, siamo già entrati nel sistema sociale e il giudizio di necessità è un elemento fondamentale della stregoneria perché ci permette di vivere ben consapevoli che i giudizi che diamo, le definizioni, le descrizioni, le idee che abbiamo, in realtà sono tutte relative, cioè sono tutto il frutto del nostro divenuto e delle nostre trasformazioni, ma il giudizio di necessità ci permette di non fissarci, cioè ci permette di non diventare fossili, cioè di non fissare la nostra attenzione, le nostre idee in un ambito chiuso, in un ambito definito, e ci permette di essere sufficientemente agili e sufficientemente dinamici per variare anche le idee, per variare il giudizio, per variare il nostro modo di descrivere il mondo ogni volta che si presenta a noi qualche cosa di nuovo e qualche cosa di diverso. Ed è l'applicazione del giudizio di necessità in stregoneria è fondamentale perché ci lascia la mente aperta a qualsiasi modificazione. Uno dei problemi che ha chi pratica stregoneria in realtà è una specie di ipersensibilità che acquisisce rispetto ai fenomeni del mondo e una ipersensibilità di reazione emozionale dovuta a proprie intuizioni soggettive. Per cui a volte chi pratica stregoneria non sa perché ha delle azioni o delle reazioni, cioè non è razionalmente definibile il motivo per cui si hanno delle azioni. In realtà noi sappiamo che esiste un immenso fuori di noi ed esiste un immenso dentro di noi che anche se noi lo escludiamo dalla nostra ragione, dalla nostra descrizione, in realtà tutto quell'immenso è portatore di fenomeni sia dall'esterno che vengono verso di noi, sia di nostre tensioni che da noi vanno verso l'esterno. Per cui il giudizio di necessità diventa un mezzo con cui che un individuo assume per affrontare al meglio quelle che sono le contraddizioni della propria esistenza. Pertanto il dibattito lo terremo il giorno 28 gennaio, sabato, presso la sede di Radio Gamma 5, sala dibattiti alle ore 20:30. Una persona telefonando subito dopo la prima trasmissione mi ha chiesto: ma non staremmo meglio a vivere senza politica e senza religione? Io capisco che davanti alle difficoltà della vita viene voglia di mandare tutto all'aria, però non possiamo vivere senza politica come non possiamo vivere senza religione. Perché? Perché la politica è il modo con cui gli uomini si relazionano all'interno di una società, all'interno della loro società, all'interno della società nella quale vivono. Pertanto il termine politica, al di là delle valenze che per ogni soggetto assume, non è altro che l'insieme delle dinamiche che percorrono una società, per cui che coinvolgono anche noi stessi. E il problema è che gli uomini non sono attrezzati per affrontare le dinamiche politiche che esistono nel proprio corpo sociale, o non sono attrezzati a sufficienza, o sono attrezzati per degli scopi che magari creano anche più problemi. Ma non possiamo vivere senza politica, a meno che non si vada a vivere come degli eremiti sul Monte Everest e non si abbia rapporti con nessuno. E allora magari si ha la politica con se stessi. E non possiamo vivere senza religione perché la religione, anche se so che nella testa delle persone assume la connotazione della religione monoteista, cioè di ciò che gli ha insegnato i cattolici, in realtà la religione non è altro che il legame che l'uomo ha col mondo in cui vive, ma non solo col mondo sociale che fa parte della politica, ma col mondo della natura, col mondo delle specie, con il pianeta, con tutta la sua storia evolutiva che va da quando è uscito dal brodo primordiale fino ad oggi. Per cui noi non possiamo distaccarci dalla vita, cioè noi non possiamo chiamarci fuori dall'umana esistenza. Noi siamo ciò che siamo perché abbiamo avuto una trasformazione. Quando quell'imbecille di Ratzinger viene a dire che Dio ama la vita fino all'embrione, bene, l'inizio della vita è comune a tutte le specie del pianeta, per cui tutte le specie del pianeta sono attraversate dalle stesse passioni, dalle stesse tensioni evolutive di trasformazione e di adattamento. Pertanto non possiamo negare noi stessi e le nostre stesse forze della vita. Per cui la religione in realtà non è altro che la manifestazione delle forze della vita e dei legami, delle relazioni che noi costruiamo col mondo della vita in funzione della vita, sia della nostra vita che la vita in se stessa. Pertanto non possiamo negare la religione, cioè soltanto accettando il termine marxiano, cioè la religione è l'oppio dei popoli, nel senso che le religioni monoteiste tendono a distruggere, a mettere in ginocchio i popoli, perché questo è il senso delle affermazioni marxiane, possiamo accettare di negare la religione, cioè neghiamo quella religione, neghiamo quelle strutture religiose, ma non possiamo negare il concetto religioso. So benissimo che in altre culture il termine religione, come lo uso io, vengono dati degli altri nomi, vengono definiti in maniera diversa. Però il termine religione in Occidente sta a significare questo, che poi Cicerone, Lattanzio e altri si scannino per dare il giusto significato del termine, questo è un altro discorso. Però il termine religione è il legame che noi abbiamo con tutte le forze dell'evoluzione. Se vogliamo, la visione più becera, materialista che esista nella vita è proprio il creazionismo. Cioè, il creazionismo è la forma materialistica più squallida, bassa che esiste nella concezione umana. Voi pensate che è talmente materialistica e squallida che ciò che è importante dell'uomo è la forma, cioè la forma data dal Dio padrone. Cioè, per cui è proprio la roba più bassa che esista. Ed è la forma di materialismo. Quando si parla di materialismo in termini grezzi, in termini squallidi, ci si riferisce in realtà al cristianesimo. Non ha niente a che vedere col materialismo storico dialettico marxiano oppure con la teoria della dialettica di Hegel. Quando noi pensiamo al materialismo grezzo, proprio il materialismo, quello è anche offensivo, o al meccanicismo, noi pensiamo al cattolicesimo, perché questa è la visione del cattolicesimo. Tutto il resto non ha niente a che vedere con la materialità, la forma. Per cui noi non possiamo vivere senza religione, come non possiamo vivere senza politica. Dopo esiste un modo per fare religione ed esiste un modo per fare politica. Cioè esiste un modo per legarci al mondo, per essere all'interno del fiume della vita, ed esiste un modo per relazionarci con gli uomini. Uno si chiama religione, l'altro si chiama politica. Bene, l'argomento di questa sera, proprio partendo da religione e politica, è indicazione, sempre dal punto di vista del paganesimo politeista, di ciò che è male, ciò che è cattivo, ciò che è brutto, ciò che un pagano politeista non vuole mai vedere. E voi sapete che noi come pagani politeisti, per noi gli dèi sono relativi, cioè nel senso che gli dèi si trasformano in continuazione, divengono, ma si manifestano se stessi all'interno delle condizioni dell'esistenza, sia l'esistenza umana, sia che questa ricade all'interno del descritto della ragione, sia che sia al di fuori della ragione. Ciò che è intollerabile per un pagano politeista è la definizione di un Dio assoluto, di una gerarchia assoluta, di una gerarchia per volere di Dio. Nessuno nega che serva un Presidente della Repubblica, nessuno nega che serva un Parlamento, ma il Presidente della Repubblica o un Parlamento sono degli organi in trasformazione, cioè sono degli organi relativi. Ebbene, ciò che un pagano politeista aborrisce è l'assoluto davanti al quale si piegano gli individui, cioè si piegano i tempi e i modi di trasformazione dei soggetti, in questo caso degli esseri umani. Questo è una cosa che un pagano politeista non può tollerare. E vediamo come il monoteismo ottiene tutto questo. Ed è il titolo del pezzo che vi faccio, è la dottrina dell'arbitrio assoluto del padrone e dunque l'autoassoluzione della Chiesa Cattolica per le proprie malvagità. Gli anticlericali imparino, per piacere. Le colpe si applicano agli altri, non a se stessi. Le regole morali si impongono agli altri e non a se stessi. Vi ricordate il Dio padrone, il pazzo di Nazareth, cosa dice? Voi dovete amare i vostri nemici. Attenzione, dice il pazzo di Nazareth, voi dovete amare i vostri nemici. E con questo ogni amico del pazzo di Nazareth dice, io amo i miei nemici, ma combatto i nemici del mio pazzo di Nazareth. E quelli che sono nemici del mio pazzo di Nazareth, io li devo combattere e non amare. Ma ognuno ha la sua visione del proprio pazzo di Nazareth e dunque si possono combattere a vicenda. Pensate a questa logica, che è una logica teologica, roba da pazzi, però funziona in questo modo. La Chiesa Cattolica si ritiene al di fuori delle regole morali come il Dio padrone che, secondo la Chiesa Cattolica, non può essere processato per i delitti che ha commesso o che millanta di aver commesso. Vi ricordate, noi lo chiamiamo il macellaio di Sodoma e Gomorra, no? Che la magistratura lo processi per delitto. Ah, si è appena conclusa la vicenda del governatore della Banca d'Italia, Antonio Fazio. Il governatore si è dimesso. Che la magistratura lo processi per delitto o non lo processi per delitto è assolutamente irrilevante. È importante che noi osserviamo come questo personaggio considerasse se stesso creato ad immagine e somiglianza del Dio padrone e come tale ritenesse di commettere tutta una serie di atti convinto di ottenere un'impunità esattamente come il Dio padrone di cui egli si riteneva immagine. Proviamo a leggere sul quotidiano La Repubblica dell'8 settembre 2005 l'inizio dell'articolo titolato «Il Vaticano va in soccorso di Fazio, attacchi pesanti ed inopportuni», a firma di Orazio La Rocca. Città del Vaticano, pesanti ed insistenti pressioni e attacchi inopportuni. Dopo giorni di apparente indifferenza, l'Osservatore Romano scende apertamente in campo in difesa del governatore della Banca d'Italia, il cattolicissimo Antonio Fazio, con un servizio che sprizza furore e sdegno fin dal titolo e dalle prime righe dell'articolo. Nel numero oggi in edicola, il giornale della Santa Sede, diretto da Mario Agnes, pubblica nella pagina di Politica Italiana un servizio che suona come una decisa presa di posizione proclamata per salvaguardare l'immagine e il ruolo del governatore. Un atteggiamento tutto nuovo rispetto al sostanziale apparente distacco con cui finora l'Osservatore aveva seguito il tormentato caso Fazio. Evidentemente qualcuno in curia ha deciso che è arrivato il momento che il giornale del Papa esprima urbi et orbi il grande disappunto con cui, al di là del Tevere, cardinali, vescovi e altri prelati stanno seguendo le polemiche esplose intorno alla Banca d'Italia. Questo è l'inizio dell'articolo. Impunibilità del cattolico amico e complice dell'organizzazione criminale chiamata Opus Dei e successore di Lamberto Dini, che non era del tutto cattolico, sponsorizzato dal Vaticano. Come San Paolo diremo anche noi. Che diremo dunque? Che c'è ingiustizia in Fazio? No certo, sua figlia si è fatta suora cattolica, con dispiego di telecamere e protezione della Polizia di Stato. Ed è la malattia dell'impunità per i delitti commessi, uno dei peggiori atti di devastazione istituzionale messo in essere dai cristiani. Essi non si ritengono parte della società civile, ma si ritengono superiori ad essa, al di fuori di essa, al di sopra di essa. I cristiani pretendono di non essere perseguitati per i delitti che commettono, sia in Italia che in Cina o negli USA. Commettere delitti nei confronti della società civile, per i cristiani, significa esprimere, poter esprimere la loro libertà religiosa. Citiamo da Paolo di Tarso, Romani 9, 14, 24. Che diremo dunque? Che c'è ingiustizia in Dio? No certo! Egli disse infatti a Mosè, farò misericordia a chi voglio fare misericordia e avrò pietà di chi voglio aver pietà. Dunque non dipende da colui che vuole né da colui che corre, ma da Dio che usa misericordia. Infatti la scrittura dice a Faraone, a questo scopo io ti ho suscitato per mostrare in te la mia potenza e affinché il mio nome sia celebrato su tutta la terra. Quindi egli usa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole, ma tu dirai, e allora perché rimprovera? Chi può resistere alla sua volontà? O uomo, chi sei tu che vuoi discutere con Dio? C'è un inciso fatto da me, veramente io stavo discutendo con te, che stai facendo queste affermazioni demenziali, è una nota mia, Claudio Simeoni, chiudo. O uomo, chi sei tu che vuoi discutere con Dio? Il vaso d'argilla dirà forse a chi lo formò perché mi hai fatto così. Il vasaio non ha forse piena disponibilità sull'argilla, così da fare della stessa massa un vaso per suo utile o un altro per suo vile? Se Dio, volendo mostrare la sua collera e far conoscere la sua potenza, sopportò con grande pazienza vasi di ira già pronti per la spedizione e per far conoscere la ricchezza della sua gloria, fra i quali ha chiamato anche noi, non solo fra i giudei, ma anche di fra i gentili, di che possiamo obiettare? Questa è l'affermazione di Paolo di Tarso, usata dalla Chiesa Cattolica, 9:14-24. È il discorso sul fondamento etico del cristianesimo, che riprende quello che Gesù fa nel Vangelo di Marco, a proposito della richiesta dei figli di Zebedeo. Prima di rispondere alla loro richiesta, li ricatta, voi non sapete quello che chiedete, potete, cioè Gesù ricatta i figli di Zebedeo, voi non sapete quello che chiedete, potete voi bere il calice che io berrò o ricevere il battesimo con cui io sarò battezzato? Marco 10:38. Poi, quando essi rispondono affermativamente, il Dio dei cristiani, il Gesù di Nazareth, non è in grado di rispettare nessun accordo. Voi sì, berrete il calice che io berrò e riceverete il battesimo con cui io sarò battezzato. Però, quanto a sedere alla mia destra o alla mia sinistra, non sta a me il concedervelo, ma è per coloro per i quali è preparato. Marco 10:39. Questo dimostra la disonestà morale e dottrinale sia di Gesù di Nazareth che dell'estensore del Vangelo. Una disonestà che diventa concetto morale fondante il cristianesimo. Se la richiesta era inesaudibile, avrebbe potuto notificare loro immediatamente l'impossibilità di esaudirla, perché ricattarli? È come la Chiesa Cattolica che vende le indulgenze per il paradiso, quando la sua dottrina afferma che non sono le opere che conducono al paradiso, ma la misericordia o il sadismo con cui il suo Dio esercita il suo libero arbitrio. Il concetto di arbitrio assoluto della Chiesa, della gerarchia nei confronti del più debole, è il concetto etico fondante il cristianesimo. E possiamo farlo risalire a quando quegli ebrei deportati a Babilonia elaborarono i primi tre libri della loro Bibbia. Fin dalla Genesi, il padrone assoluto degli ebrei e dei cristiani non ammette limiti ed è pronto a commettere qualsiasi crudeltà pur di garantirsi il dominio di chi non si può difendere. Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, avendo la conoscenza del bene e del male, che non stenda ora la sua mano e colga dall'albero della vita per mangiare e vivere in eterno. Genesi 3:22. Da qui la novità storica del cristianesimo che ha introdotto nel sistema sociale umano lo schiavismo per volontà e determinazione del suo Dio. Certo, la schiavitù esisteva prima dell'avvento del cristianesimo, ma solo il cristianesimo ha trasformato quella condizione sociale in manifestazione della volontà del proprio Dio. Gli esseri umani sono costretti a pensare che le ingiustizie che subiscono ad opera del Dio dei cristiani e dei suoi rappresentanti devono essere intesi come determinazione del Dio, atti di misericordia del vasaio che li ha trasformati in vasi senza il diritto di discernere sul proprio destino. Gli atti malvagi dei cristiani e gli atti meritevoli non sono condannati o premiati dal Dio dei cristiani, in quanto nessuno, attraverso i propri atti, si deve permettere di condizionare le libere scelte del Dio padrone. Il Dio padrone stabilisce dei patti che puntualmente rompe in maniera assolutamente arbitraria, colpevolizzando chi ha sottoscritto il patto con lui. Un esempio atroce viene dal fatto da Gesù nel racconto su il fariseo e il pubblicano, Luca 19:9. Il Dio padrone ha stabilito delle regole di vita, regole dure, e il fariseo ringrazia perché è riuscito a rispettare tali regole. Il pubblicano non lo ha fatto e si pente di ciò. La morale di Gesù è il disprezzo per il fariseo e l'esaltazione del pubblicano. Perché? Perché il fariseo, col suo comportamento, può chiedere al Dio padrone di rispettare il patto che ha sottoscritto, mentre il pubblicano non può farlo perché ha violato il patto. Così facendo, il fariseo si eleva al rango del Dio padrone, mentre il pubblicano si abbassa e accetta l'umiliazione che il Dio padrone vuole o può infliggergli. Ed è questa possibilità di umiliare il pubblicano che porta Gesù ad esaltarlo. È roba sua. Col pubblicano può esercitare il proprio sadismo, come vuole, quando vuole e perché lo vuole. Col fariseo è costretto a rispettare il patto. Nella concezione del diritto moderno, le pene del pubblicano sarebbero state condanne a 6 mesi di reclusione. Non certo al sadismo delle fiamme eterne e dei tormenti per far divertire i santi in paradiso. Sì, perché se voi non lo sapete, le pene eterne sono fatte per divertire i santi in paradiso, fra le altre cose, c'è anche questo nel cattolicesimo. La dottrina del padrone indiscusso, che non deve sottostare a nessuna legge, a nessuna regola, è propria del monoteismo. Nell'antica religione greca esiste l'episodio di Apollo che uccide Marsia, in maniera anche abbastanza vigliacca. Apollo viene punito dagli dèi e nessuno ha mai pensato di usare in modo positivo l'atto di Apollo, l'atteggiamento di Apollo nei confronti di Marsia. Al contrario, quell'episodio, quell'atteggiamento serviva a censurare un comportamento che meritava una punizione. I monoteisti fanno dell'arbitrio con cui il loro Dio padrone ha massacrato gli abitanti di Sodoma e Gomorra un esempio, con cui terrorizzare gli esseri umani con le pene che il loro Dio padrone infliggerebbe a chi non obbedisce a lui e ai suoi rappresentanti. L'ideologia che prende corpo dalle affermazioni di Paolo di Tarso è che i mali che affliggono il mondo sono le pene per i peccati inviate dalla volontà del suo Dio. Paura e peccato vanno di pari passo con le pene inflitte dal Dio padrone, dove la pena viene inflitta sia ora che dopo, mentre il premio è dato solo dopo. Il peccato viene imposto attraverso la paura e la paura si impone mediante la distruzione delle condizioni di vita delle persone. Proviamo a leggere qualche passo dal libro Il peccato e la paura di Jean Delumeau, edizione Il Mulino. Le nostre colpe sono tali e così numerose da averci meritato ogni tipo di castigo. Confessate, intima il Chenoise ai contadini, che le vostre disgrazie vengono solo dalle vostre dissolutezze e dai vostri atti impuri. Il che poi egli dimostrava in tre punti. 1. I peccatori sono dei morti vivi. 2. I peccatori sono animali condotti dalle passioni. 3. I peccatori sono dei diavoli incarnati. Philippe d'Outremont invitava lettori e ascoltatori a meditare sui grandi mali che abbiamo fatto e su quelli che abbiamo meritato. Anche se avessimo commesso un solo peccato, la maestà di Dio che ne è rimasta disonorata è talmente grande che non ci sono al mondo castighi abbastanza gravi che le possono rendere una legittima soddisfazione. Non c'è mal della pietra, non c'è gota, non c'è peste, non c'è carestia che possa degnamente riparare un'offesa fatta a Dio, per quanto leggera essa sia. Me lo fosse venuto a dire a me sta roba. Si comprende quindi il consiglio di Pierre de Fonte: esagerate piuttosto che sminuire le vostre colpe. Tale invito alla ipercolpevolizzazione ci dà ragione anche di certe strofe dei canti sacri fatti cantare durante le missioni, in cui i peccatori convertiti ammettono di aver meritato i supplizi dell'inferno e, fin troppo felici per esservi sfuggiti, invocano su di sé castighi terreni. Proviamo a leggerne uno di questi. Ho fin troppo meritato il mio supplizio, un inferno è troppo poco per me, poiché infinito è il mio reato, non posso essere punito a sufficienza. Un sangue come il mio è poco, e per placare Dio ci vuole il suo sangue, di Gesù. O Dio, non aver più indulgenza, colpiscimi nella tua clemenza. Mentre soffrite i vostri dolori, pensate alle vostre offese, meritate dal Signore le vendette eterne, e siete fin troppo fortunati di poter placare con le vostre pene il vostro furore. Gli alunni dei fratelli delle scuole cristiane cantavano: troppo leggere, gran Dio, son le mie pene, raddoppiate i colpi, l'anima che non segue lo sposo ben presto si corrompe. E il parroco Re Guise, assumendo voce e ruolo del peccatore che si pente, esclama in una sua predica: colpite, gran Dio, colpite, spogliatemi dei beni, rovinatemi la salute, moltiplicate le mie afflizioni, tagliate, bruciate, non risparmiatemi nulla quaggiù, a patto che le mie iniquità siano cancellate e che mi usiate misericordia nell'altra vita. Fine delle citazioni. Questo è ridurre le persone all'impotenza nella loro capacità di affrontare la loro esistenza, sia mediante la gerarchia sociale, sia mediante la privazione di diritti, ma soprattutto attraverso l'afflizione psichico-emotiva. Così le persone vengono convinte che la polmonite che hanno non è un attacco di batteri, ma una punizione divina per i peccati. Così si evita di cercare una cura o di cercare delle soluzioni contro la polmonite, perché il Dio padrone dei cristiani può, secondo i cristiani, scegliere chi far morire o chi far guarire. Si compiace il Dio padrone dei cristiani delle sofferenze delle persone, e le persone, per compiacere il Dio padrone dei cristiani, venivano indotte ad evocare, a supplicare le sofferenze per compiacere ulteriormente al loro Dio padrone. era la manifestazione dell'assoluto annientamento dell'essere umano nella volontà di possesso del loro padrone. Annientavano la loro vita pur di compiacere al loro padrone. Proviamo a leggere qualche verso della supplica di Jacopone da Todi, che nella metà del XIII secolo veniva elevato a modello di santità. Ho messo poche frasi, sono frasi in volgare del 1300. Io vi dico alcune delle cose che sto Jacopone da Todi supplicava per se stesso da Dio, però ho messo soltanto 5 frasi, perché è una cinquantina di frasi. Da Jacopone da Todi è «O Signor per cortesia», e dice «O Signor per cortesia, mandame la malsania», sarebbe la lebbra, «a me la febbre quartana, la contina e la terzana, la doppia quotidiana, con la grande etropesia, a me venga mal de denti, mal de capo, mal de ventre, e lo stomaco dolor ponienti, e n'canna la squinziana, la squinanzia». Mal degli occhi e d'oglia de fianco, e la postema dal canto manco, ti seco la tisi, me iorga e inalco, e donne tempo la fernosia. Hai al fegato riscaldato, la milza grossa al ventre engolfiato, lo polmone si è piegato con gran tosse e paralsia, cioè parlassia, cioè paralisi. Pratica, questo Jacopone da Todi evocava tutto questo. Credo che gli studenti dei licei classici, ogni volta che si legano Jacopone da Todi, questa in particolare, si toccano le parti basse a mo' di scongiuro. E davanti e avanti in questo modo per una cinquantina di versi e di invocazioni, solo che costoro non lo invocano solo per se stessi, ma lo estendono a modello da imitare a tutta la società civile, mettendo in atto una vera e propria guerra civile contro lo sviluppo della medicina, che, guarendo quanto il loro Dio padrone mandava, impediva alla società civile di giungere alla santità. Beh, qualcuno lo ha sentito anche in occasione dello tsunami dello scorso anno, che era una punizione di Dio per i peccati degli uomini, no? Così la condizione di miseria, la condizione sociale, è determinata dal Dio padrone, e non accettare la propria condizione significa andare contro la volontà del Dio padrone. Fu solo quando qualcuno elaborò il concetto che anche andare contro la propria condizione sociale era la volontà del Dio padrone che iniziarono le ribellioni all'autocolpevolizzazione. Così Paolo di Tarso costruì la miseria, perché costruire la miseria era la volontà del Dio padrone. Ci furono sommosse sociali, perché era la volontà del Dio padrone. Ci fu un'altra costruzione della miseria, perché era la volontà del Dio padrone. La miseria venne esportata attraverso il colonialismo, perché era la volontà del Dio padrone. Popoli macellati, popoli in rivolta, tutto per la volontà del Dio padrone di punire le persone per i loro peccati. E sempre qualcuno che si fa spada del Dio padrone o carro armato, sempre qualcuno che ha il Dio padrone dalla sua parte e che deve muovere guerra a qualcun altro per fargli pagare i peccati che ha commesso nei confronti del Dio padrone. E il Dio padrone di Paolo di Tarso, che ci si diverte. Tre sono i sistemi ideologici con cui i cristiani risolvono le loro incongruenze dottrinali. 1. Qualunque cosa faccia l'uomo, il Dio padrone fa quello che vuole. Le azioni dell'uomo non possono condizionare le scelte del Dio padrone, pertanto anche se ti comporti bene puoi essere condannato, in quanto il tuo comportarti bene, inteso nel rispetto delle regole imposte dal Dio padrone, è atto di arroganza nei confronti del Dio padrone. 2. Se l'uomo si comporta male, inteso come violazione delle regole imposte dal Dio padrone, sa di essere condannato per aver violato le regole, ma la misericordia del Dio padrone lo può assolvere. 3. Non è la Chiesa cristiana che rispetta le regole del Dio padrone, ma le regole dettate dalla Chiesa cristiana sono le regole del Dio padrone, e il Dio padrone stabilisce quanto la Chiesa cristiana, cattolica in particolare, ha deciso. Questi tre elementi sono fondamentali per riuscire a capire il cattolicesimo. Da questo deriva l'attività delle chiese cristiane e di quella cattolica in particolare, di distruzione della possibilità degli individui di affrontare la loro vita e per contro l'appropriazione da parte della Chiesa cattolica del controllo di tutti quegli strumenti che possono condizionare, dirigere, obbligare le scelte dei singoli nella loro esistenza. Questi strumenti sono diversi da situazione oggettiva a situazione oggettiva, da sistema culturale a sistema culturale, da società a società. La distruzione della struttura psichico-emozionale viene praticata dalla Chiesa Cattolica con meticolosa attenzione, tentando di convincere gli individui di essere dei veri e propri ricettacoli del male e della perversione. In pratica la Chiesa Cattolica tende a convincervi che voi siete delle cloache, dei letamai, un coacervo di fogna. Proviamo a leggere sempre da Il peccato e la paura, di Jean Delumeau, edito da Il Mulino. Tuttavia, sono sempre pezzi presi da predicatori contro i peccati, eh? Tuttavia, Francesco da Tolosa aveva il vezzo di dare con una mano quello che poi ritraeva con l'altra. E anche qui fa lo stesso. È arduo, precisa il nostro cappuccino, stabilire se un peccato è mortale o veniale. Non andare a messa la domenica è peccato mortale, ma chiacchierare durante la messa è un peccato mortale o veniale? Commettere un atto disonesto con una donna è peccato mortale, ma toccare le mani, dare o ricevere baci, sono peccati veniali? Non è facile stabilirlo. Ogni modo, il Dio punisce fin da questa terra i peccati veniali. Un profeta, per una colpa leggerissima, che non poteva andare oltre i limiti del peccato veniale, fu per castigo divorato dai leoni. Così. Ma tutti questi castighi, anche se grandissimi, è di tale rigore da farci conoscere l'enormità del peccato veniale e quanto esso dispiace a Dio, non sono solo altrettanto gravi rispetto ai castighi con cui Dio lo punisce nell'altro mondo. È allora che egli peserà, come dice il profeta, non solo le montagne ma anche le piccole colline, non solo i grandi peccati ma anche i piccoli peccati veniali. È allora che bisognerà render conto di quella parola futile, di un atto di trascuratezza, di una risata, di uno sguardo sconsiderato, di una parola, di un moto d'ira che ci è sfuggito e che è subito svanito. Sarà nel non messo senza ritegno. Ci comparirà davanti, ci incuterà terrore e sembreranno essere grandi montagne. Tratto da una predicazione di Francesco da Tolosa, l'émissionnaire apostolique. La logica di una simile maggiorazione drammatica portava dritto all'esame di coscienza del peccato veniale, che già in San Leonardo da Porto Maurizio invitava caldamente a praticare durante le sue missioni. Infatti il predicatore consigliava ai penitenti di esaminare 1. Se essi avessero sempre avuto la giusta cognizione del peccato veniale. 2. Se essi sapessero quale valore ha ogni peccato veniale, infatti non è in alcun caso permesso di compiere. 3. Se essi avessero ben ponderato la malizia intrinseca ad ogni peccato veniale, per l'espiazione del quale è necessario ricorrere al sangue prezioso di Gesù Cristo. 4. Se essi avessero mai soppesato le conseguenze nefaste che talvolta comporta un peccato veniale. 5. Se essi avessero mai cercato il rimedio più efficace del grande numero di peccati commessi ogni giorno. 6. Se essi avessero mai riflettuto intorno alla possibilità che un peccato veniale sia mortale, in una forma di volta in volta, diretta o indiretta. 7. Se essi avessero mai pensato alla severità con la quale Dio punisce i peccati veniali. 8. Se di fatto essi avessero mai usato un rimedio efficace per liberarsi dai peccati veniali. Tratto da San Lorenzo a Porto Maurizio, prediche. Questo esame di coscienza sul peccato veniale, proposto da un predicatore famoso del Settecento, deve essere ricollocato all'interno di un più vasto insegnamento ecclesiastico che tendeva ad ipercolpevolizzare i fedeli. Le prediche abbondano di espressioni che vanno in questo senso. Così il Bredain suggerisce ai propri ascoltatori di mettersi a contare i loro peccati veniali. Contateli se vi è possibile, ne restereste sorpresi, anzi spaventati, e gridereste come Davide che il numero dei vostri peccati supera il numero numero di capelli che portate in capo, Salmo 43:10. Sì, per poco che rinvanghiate il fondo della vostra coscienza, troverete che essa è un baratro, un abisso, un mare vasto e immenso, pieno di tanti rettili, di tanti insetti, voglio dire, di peccati veniali, che la loro moltitudine è per così dire infinita. Salmo 104:25, tratto da Bredane, Sermons, predica sul peccato veniale. Che schifo che fanno i cattolici, tutto questo avete nella testa? Inciso mio. La predicazione cattolica ha di continuo affermato, opponendosi a protestanti e giansenisti, scusate, che la tentazione non è peccato, ma poi ha altrettanto esplicitamente dichiarato con Givan che le tentazioni non sono una scusa per il peccatore. Ah, vi ha fregati! Il motivo del cristiano senza scusa riescheggia spesso nell'insegnamento pastorale. Tutto tratto dal Peccato e la paura di Jean Delumeau, edizione Il Mulino. Se le pecore del greggio, a proposito, questo Il peccato e la paura di Jean Delumeau, edizione Il Mulino, è un piccolo libro, è un tomo di circa 1000 pagine ed è stato edito da Il Mulino nel, vediamo un attimino che trovo la data, nel 2000, pertanto non è neanche vecchissimo. Ed è l'idea di colpa in Occidente fra il XIII e il XVIII secolo. 1000 pagine di dati. Se le pecore del gregge, i cristiani, vengono terrorizzati e condizionati emotivamente per essere predisposti ad essere terrorizzati, per contro, la Chiesa Cattolica non ha mai sbagliato e secondo le Sacre Scritture non sbaglierà mai. Dictatus Papae. Da qui la necessità da parte della Chiesa Cattolica di appropriarsi degli strumenti per impedire alle bestie terrorizzate del suo gregge di trovare scuse o, peggio ancora, di mettere sotto accusa la Chiesa Cattolica. Prenditela con i fanti, ma lascia stare i santi. È un motto che riecheggia, imposto con tutta la sua violenza dalla Chiesa Cattolica. Così i santi non devono essere messi in discussione, tantomeno la Chiesa Cattolica che è santa. Non ci si processa il pazzo di Nazareth, che ha fondato la Chiesa Cattolica, e tantomeno si colpevolizza il suo Dio, il macellaio di Sodoma e Gomorra, il criminale che ha mandato il diluvio universale, per le sue malvagità. E così Paolo di Tarso afferma: ognuno sia soggetto alle autorità superiori, poiché non c'è autorità che non venga da Dio, e quelle che esistono sono costruite da Dio. Romani 13:1. Ed è bene a questo punto ricordarci come la Costituzione della Repubblica Italiana manifesti principi ben diversi dal cattolicesimo, principi che si sono forgiati contro l'assolutismo e il dispotismo del Dio padrone del pazzo di Nazareth applicato dalla Chiesa Cattolica alla società civile. E ricordiamocelo, articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Certamente la Repubblica non è il Dio padrone dei cristiani, ma nella Costituzione della Repubblica c'è la manifestazione della dignità dell'uomo, nelle manifestazioni del Dio dei cristiani, del pazzo di Nazareth, della Chiesa Cattolica, c'è solo l'odio per la vita e per la società civile, dalla quale la Chiesa Cattolica, il pazzo di Nazareth, il macellaio di Sodoma e Gomorra pretendono impunità per i loro delitti. E questo è il pezzo. Vi ricordo che questo pezzo è stato tutto caricato su internet, e lo trovate al sito www.federazionepagana.it, ed è il secondo pezzo completo che vi faccio di studio su Paolo di Tarso, che vi faccio in trasmissione. L'altra volta vi ho fatto il pezzo di Paolo di Tarso, il disprezzo per la donna e il disprezzo per il piacere, no? Ho un altro pezzo che è pronto e sarebbe il primo pezzo che non ho fatto per radio, e vediamo un attimino se lo trovo. Sì, ed è l'uso militare della carità cristiana. È un pezzo che ho già, partendo da Paolo di Tarso, praticamente Paolo di Tarso e l'uso militare della carità cristiana, ed è un pezzo che ho già messo su internet, lo trovate sempre al sito di qui sopra, ma che penso che allungherò parecchio perché mi sono arrivati nuovi dati, perché è importante questo. Perché l'uso militare della carità cristiana, cioè l'uso militare della carità, è un uso che ne fa il cattolicesimo sia nella parte iniziale della propria nascita. Il cattolicesimo si basa praticamente, cioè trova seguaci attraverso, li compra con le agapè, no? Cioè con i pranzi serali. E trova seguaci fra ladri, banditi, delinquenti, poveracci, insomma, cioè gente emarginata dalla società. Con questo si rafforza e questo abbiamo le indicazioni sull'uso della carità. Queste indicazioni sull'uso della carità vengono spazzate via quando il cristianesimo diventa religione di Stato, ritornano dopo quando il cristianesimo comincia ad aggredire le società civili, cioè da religione di uno Stato comincia ad aggredire gli altri Stati dove non è religione di Stato. E questi principi della carità cristiana, messi in atto da Paolo di Tarso, in pratica è ammassare carboni, fare la carità per ammassare carboni accesi sulle persone, cioè per bruciare vive le persone, questo è il concetto, vengono utilizzati a livello missionario, cioè in pratica per distruggere tutte le culture, sia africane, sudamericane, asiatiche. Il cattolicesimo va al massacro e usa il sistema della carità proprio per distruggere la struttura culturale, per distruggere gli uomini, per distruggerne la storia, per distruggerne la dignità, per distruggere la società civile. Per cui questo l'uso della carità la troviamo adesso, per esempio, in tutta una serie di ordini missionari, il cui compito degli ordini missionari è quello di distruggere le società civili, creare miseria e distruggere le società civili. Per cui questo pezzo in realtà andrà a essere modificato abbastanza parecchio. Degli altri pezzi, invece, sempre con Paolo di Tarso, è la diffamazione del matrimonio che troviamo in Paolo di Tarso e abbiamo un ampio materiale in questo periodo che ci viene fornito proprio dalla Chiesa Cattolica, il suo disprezzo, il suo odio per il matrimonio, il suo odio per la famiglia. Cioè noi abbiamo tutta una serie di dichiarazioni di Ratzinger, tutta una serie di dichiarazioni di Ruini che sono espressione di odio per la famiglia e di odio per il matrimonio. Infatti vogliono ma il matrimonio che vogliono loro, non il matrimonio che vuole la società civile. L'altro elemento è l'uomo è in sé malvagio e dunque va punito in continuazione, cioè in pratica è la distruzione di tutta la propositività dell'uomo che viene indicata da Paolo di Tarso come un progetto di costruzione, un progetto di divenire, un progetto per formare il cristianesimo. Ecco, praticamente sono questi cinque elementi, ce n'è un sesto che verrà aggiunto sempre che mi ricordo di segnarlo. Ed è un'altra cosa che fa Paolo di Tarso in maniera veramente distruttiva, ed è le affermazioni che il pazzo di Nazareth ha sottratto l'uomo alla legge, ed è una cosa di un'aberrazione immane, cioè in pratica sottrae i cristiani dall'obbedienza alla legge, e anche questo è una cosa da elaborare un po' a parte, però dipenderà un attimino se avrò tempo o se avrò possibilità di farlo, anche se penso che lo introdurrò come sesto elemento dello studio su Paolo di Tarso. Questo è il progetto che viene fatto adesso. Naturalmente questi pezzi, torno a ripetere, sono tutti su internet, sono già stati lanciati anche in giro per internet, sono già visitati, ieri c'è stato un arrivo abbastanza pesante. Sì, ci sono tutta una serie di elementi che vi possono anche servire. Per esempio, ci sono citazioni dal Gallo canto ancora di Karl Drechsler, come per esempio si insegna la perversione sessuale nei seminari cattolici. È una cosa, cioè, effettivamente è una fortuna che Karl-Heinz Deschner sia stato un cappuccino, cioè abbia potuto frequentare i seminari cattolici, perché così ci può raccontare cosa succede all'interno quando si parla di sessualità o di peccati o di morale. Ed è una cosa veramente da mettersi le mani nei capelli. Dopo si capisce perché nei seminari cattolici sono stupri, dopo si capisce cosa è successo a Vienna nei seminari cattolici. Bene, 049 700 700, 049 700 838 per 2-3 minuti se c'è la possibilità. Pronto? Ciao Giampaolo.
Ciao Claudio, ho scritto questo: monoteismo è uguale staticità, e quindi geometria, limiti geometrici, ci dà dei limiti geometrici, specialmente la parola assoluto, per me è un limite tremendo geometrico. Politeismo è uguale dinamismo, movimento, vita senza tempo. Indefinito, quindi è indefinito il non tempo.
Infatti non c'è una verità nel politeismo,
Eva,
perché
bravo.
ogni verità è soggettiva, capisci?
Certo, ma è la massima libertà e la non presunzione di dare una definizione a un indefinito. Non si può definire un qualcosa che è illimitato e che è fluttuante, è in movimento, non è statico. Mentre il
Certo.
monoteismo è staticità e quindi abbiamo bisogno del padrone assoluto e quindi ha dei limiti tremendi dentro, quello di avere il padrone. Invece gli insiemi si compenetrano.
Sì, perché tu puoi scegliere, no?
Bravo, ma soprattutto si compenetrano ed è indefinibile dire questi hanno un limite. No, perché non si sa né da dove vengono né dove vanno. Questi invece hanno bisogno di dire è così, così e così. Oh, ma loro sono sicuri però. Ecco,
Certo.
ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao a tutti.
Bene, vediamo un ultimo secondo, 3 secondi per questa telefonata. Pronto?
Ciao Claudio
Ciao, ciao,
Adriano.
ciao, ciao Adriano.
Allora, niente, sempre a proposito di religioni,
Sì.
l'ultima, diciamo, schifezza che è capitata, secondo me, in questo paese cattolico che continua a fare le crociate verso i popoli arabi, nel caso l'Iraq, l'ultima cosa vergognosa è stata la dichiarazione del Presidente della Repubblica che ha detto. Tra l'altro mi era anche simpatico, tutto sommato, ma mi è andato in disgrazia purtroppo con questa affermazione che ha fatto non molto positiva secondo me, che ha detto che appunto l'Italia è in Iraq dal momento in cui c'è la pace, cioè praticamente secondo lui in Iraq c'è la pace. Ricordo che ci sono quotidianamente, minimo, secondo informazioni arabe, 50 morti,
Sì,
anche
no.
oggi ce ne sono stati 53, ieri altri 49, parlano di 100 feriti, di cui oltre la metà gravissimi, e questo si permette di dire che le nostre truppe sono, è una roba ridicola e io penso, ma quanto coglioni siamo qui in Italia? Ti saluto, ciao.
Scusate, posso spendere una parola per il Presidente della Repubblica? Scusate un attimo, mettetevi un attimino nei panni di questo personaggio che ormai deve recitare la sua parte, cioè deve tenere la sua parte. Lui sa perfettamente che l'arrivo delle truppe italiane in Iraq è stata una violazione costituzionale, ma non può andare a prendere il Parlamento, andare a prendersi il governo e arrestarli per violazione della Costituzione. Purtroppo esistono anche i rapporti di forza politici e quelli sono i rapporti di forza politici. Sta tentando di salvare la forma. Purtroppo non può fare diversamente. Mettetevi un attimino, a un certo punto, quando dal cielo piove merda, è necessario, come diceva in quel film, che qualcuno apra un ombrello, piccolo o grande che sia. Queste sono le nostre condizioni di vita e qualche volta va onorato anche chi apre l'ombrello per ripararci da un po' di merda. anche perché non sapete quanta merda c'è dietro la diga del Vaillant quando si rompe, eh? Ciao a tutti, a risentirci a giovedì prossimo con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Io lascio a Stefano che vi darà una compagnia un po' più leggera della mia. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo con la trasmissione Magia. Ah, io non ci sarò giovedì prossimo, ci sarà solo Francesco, eh? Ciao.